La notte di Radio 1. Storie, personaggi, notizie, rubriche, musica. Per una notte insieme alla radio. A cura di Sandro Capitani.
Cordiale buonanotte a tutti da Francesca Parisella e ben ritrovati in compagnia della notte di Radio 1. Questa notte parliamo di Croazia e sì, perché è il 28esimo paese che entrerà a far parte dell'Unione Europea. Esattamente la data è il 1 luglio del 2013. Naturalmente è stato un referendum appunto sull'adesione all'Unione Europea che si è tenuto il 22 gennaio scorso a decretare la volontà dei croati. Ebbene, due croati su tre hanno detto sì, vogliono entrare a far parte dell'Unione Europea. Ne parleremo con tantissimi ospiti questa notte, ma prima di sentire i nostri ospiti voglio dare la buonanotte a quello che ormai non è più una sorpresa perché avete avuto modo di conoscerlo già facenni di gioia ieri notte, e quindi al nostro caro Duccio Pasqua che è entrato a far parte della piccola grande famiglia della notte in Radio 1. Buonanotte Duccio.
Buonanotte Francesca, ti ringrazio per questo benvenuto caloroso e grazie. Graditissimo. E il tema è interessante e stimolante perché in fondo di musica croata non ne sappiamo molto, noi per primi, e quindi è stata un'occasione, una scusa, diciamo così, per andare a perlustrare un po' il mondo musicale croato, e quindi proporremo dei brani celebri, molto celebri per il popolo croato, un po' meno per noi, ma interessanti comunque per avere un'idea almeno vaga di quello che si produce musicalmente da quelle parti. Prima di cominciare, come sempre, ringraziamo e salutiamo la squadra della Notte di Radio 1, in regia Ugo Traini, al coordinamento tecnico Antonio Moncelsi e Carlo Silveri. E poi vi ricordo naturalmente che potete mandarci sms per interagire con noi, per dirci quello che pensate degli argomenti che stiamo trattando, e potete farlo al numero 335 699 2949. Vi ricordo ancora che in redazione abbiamo Maria Cristina Cusumano e Lucilla Noviello, e do di nuovo la parola a te Francesca.
Grazie Duccio. Appunto, abbiamo appena menzionato anche a un paese poi tra l'altro molto vicino a quello italiano, del quale veramente sappiamo non soltanto poco per quanto riguarda la musica, ma proprio del paese. Forse qualcuno di voi ha avuto occasione di visitarlo magari per motivi turistici, e questa notte lo vogliamo scoprire, lo vogliamo analizzare nel passato ma anche nel presente. E prima di iniziare con i nostri ospiti, conosciamo meglio la Croazia con la scheda di Marina Valenzise.
Collocata tra l'Europa centrale, meridionale e orientale, la Croazia si affaccia sull'Adriatico, dall'Istria alla Dalmazia, da Pola a Ragusa, e comprende parte delle Alpi Dinariche e l'estremo lembo occidentale della pianura pannonica. La Croazia è uno degli stati nati dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, ma sino alla fine della Prima Guerra Mondiale fu per almeno 1000 anni unita al Regno di Ungheria. La Repubblica di Croazia, proclamata indipendente nel 1991, venne riconosciuta come stato sovrano l'anno dopo, prima dal Vaticano e poi dalla Germania. Membro della NATO dal 2009, il 1 luglio del 2013 entrerà a far parte dell'Unione Europea, 11 anni dopo averne richiesto l'adesione e 8 dopo averne sottoscritto il patto di stabilità, crescita e sviluppo. Con capitale Zagabria, copre un territorio di 56.500 km2, ha una popolazione di 4 milioni e mezzo di abitanti, con una densità di 83 abitanti per km2. La regione istriana comprende la maggior parte dell'Istria e adotta ufficialmente il bilinguismo. Il PIL pro capite in Croazia è di circa 12.000 euro, frutto essenzialmente di un'economia fondata sui servizi e sull'industria leggera. La Croazia è una repubblica semipresidenziale. Il presidente eletto ogni 5 anni a suffragio universale diretto ha ampi poteri nella formazione del governo, propone infatti il primo ministro nominato col consenso del Parlamento, e il Parlamento a sua volta è formato da una sola Camera con 160 deputati in carica per 4 anni. La popolazione in Croazia è composita, in prevalenza quasi il 90% sono croati di religione cattolica, ma c'è anche una minoranza serba di religione ortodossa e il 4,5% della popolazione, di bosniaci di fede musulmani pari al 0,5%, di ungheresi lo 0,37% e circa 200.000 italiani, tutto quello che resta della popolazione italiana prima della Seconda Guerra Mondiale, pari allo 0,45% attualmente sparsi tra Istria, Dalmazia, Slavonia e Moslavina.
E noi ringraziamo Marina Valensise per questa scheda che ci ha introdotti a conoscere meglio la Croazia, e voglio dare la buonanotte al primo ospite, Giacomo Scotti, scrittore e giornalista. Buonanotte.
Buonanotte anche a voi.
Lei la conosce veramente bene la Croazia, come mai? Ce lo racconti?
Dovrei raccontare un po' di me, insomma, perché ci ho vissuto per circa un mezzo secolo, diciamo. Adesso faccio un po' la sfolla tra Trieste e Fiume, comunque ho la residenza a Trieste, ma qua ho seminato figli e nipoti, quindi praticamente ho inchiodato il cuore a questo paese. Poi ho scritto molti libri su questo paese, quindi ecco, mi è caro anche per questo. D'altra parte la mia Italia, lei lo sa bene che si ama il proprio paese proprio quando ci sono, ne porti soltanto le briciole in mano, poiché questa lunga lontananza, questa lunga, diciamo, dalla mia Napoli, un paese vicino a Napoli dove sono nato, che si chiama Saviano, e quindi questa nostalgia mi ha sempre portato, diciamo, ad amare molto di più il paese di quanto uno che ci vive ogni giorno, perché sai, quando si viaggia spesso, si allontana dal proprio paese, si è portato a criticare meno le cose mal fatte e magari a rispondere male alla persona, allo straniero o chiunque ne parla male. Quindi...
Certo, si apprezza un po' di più il proprio paese quando,
esatto,
se ne sente la mancanza.
Sì.
Noi appunto abbiamo iniziato la puntata parlando del referendum che si è tenuto il 22 di gennaio, quindi poco più di una settimana fa, ma in realtà ci sono state anche le elezioni politiche in Croazia il 4 dicembre. Che lei ha seguito praticamente da vicino. Qual è stato l'esito e perché è così importante quest'esito?
Dunque, l'esito delle elezioni parlamentari ha sconvolto l'assetto governativo, perché dopo tanti anni, diciamo, di governi dell'HDZ, cioè del partito che venne fondato dal cosiddetto padre della patria Tudjman, e che era stato, diciamo, sì, aveva portato un pochettino, diciamo, aveva, dopo la caduta del comunismo, aveva portato un poco di apertura, eccetera, però aveva portato lui era comunque rimasto un comunista generale di Tito, solo che ecco, aveva nazionalismo, era un nazionalista sfegatato, col suo nazionalismo aveva ridotto il paese, diciamo, a una democratura, a dirla con un termine coniato dallo scrittore Matveevich. Sì, i governi, diciamo, dell'HDZ che si sono, diciamo, susseguiti in Croazia praticamente dal 1991 in poi, avevano, diciamo, seminato una nuova classe, avevano seminato, diciamo, corruzione, paternalismi, eccetera, eccetera. Ora l'ultimo governo della signora Kosor aveva sì portato un poco, aveva fatto una lotta contro la corruzione, lo stesso suo predecessore Sanader, che tra l'altro di cui lei è stato il successore.
Sì, quella che è succeduta.
sia alla testa come presidente del partito che alla testa del governo. È finito in galera, ancora c'è, meglio a domicilio adesso, domicilio coatto qui. Però tutto questo aveva lasciato la mano in bocca alla popolazione, e che non aspettava il momento per liberarsi. La vittoria dei partiti di centro-sinistra, la coalizione di quattro partiti di cui centro-sinistra, è stata veramente a tal punto grande che oggi possono, diciamo, anche con l'opposizione di 40 deputati dell'opposizione della HDZ, possono qualsiasi legge approvarla con una stragrande maggioranza di 70 e qualcosa di voti su un Parlamento che ha tutti insieme 100 e qualcosa di deputati, insomma, ecco, col 60%, insomma, il 65% dei suffragi. Ora, l'adesione, il referendum per l'ingresso nell'Unione Europea, che è stato appunto un'espressione di un paese che voleva entrare, è fallito soltanto nella percentuale dei votanti. Mi pare che sia stato il 44%.
Sì, 44%.
44%. Ma questo perché appunto la gente era un po', diciamo, stufa di tornare alle urne così presto. Poi c'è stata questa grande crisi, diciamo, che non è soltanto una crisi mondiale, oltre che europea, quindi che ha colpito anche la Croazia, e non da oggi, diciamo, già col vecchio governo era in crisi. E quindi poi non c'è stata, da parte dei partiti diciamo filo europei, una campagna. Si sono fidati nel fatto che sapevano a priori che il popolo accetterà questo ingresso, e quindi l'unica propaganda è stata fatta dai due partitini, diciamo, che non hanno neppure, uno di quali ha quattro rappresentanti in Parlamento, è un partito regionale però di estrema destra, del cui fondatore e ancora oggi leader sta scontando 16 anni di galera come criminale di guerra, e in Bosnia, quindi un bosnio che ha anche la cittadinanza, la doppia cittadinanza. E un altro partito invece che non ha nessun rappresentante in Parlamento, ma è esponente di una, chiamiamolo così, di un neofascismo. Però c'è anche l'estremissima sinistra, i cosiddetti anarchici, che adesso non mi ricordo in croato come la vera loro si chiama, movimento il movimento Croazia No. E quel No, diciamo, la dice lunga. E questi ci sono.
Certo.
E questi appunto hanno sostenuto, e con grande energia, il No. E quindi
timori che però non hanno avuto la meglio, perché comunque due croati su tre hanno deciso di seguire la strada europea.
Bisogna anche prendere in considerazione, diciamo, questa astensione, la grossa astensione è stata anche, diciamo, tale, oltre che perché c'erano state le elezioni recenti per il Parlamento, tale perché, diciamo, l'Unione Europea ha castigato, tra virgolette, mettiamolo pure, punito, castigato la Croazia più di tutti i paesi che finora sono entrati nell'Unione Europea. La Croazia, che, diciamo, è nell'Europa da sempre, dall'Impero Romano in poi, che sta nel cuore dell'Europa, che ha una civiltà europea, si è chiesto alla Croazia molto molto di più di quello che si è chiesto alla Romania, all'Ungheria e altri paesi dell'ex blocco sovietico, diciamo così. Ancora oggi la Romania è nei guai, sia economicamente, ma sia perché crea guai all'Europa. Perché non dimentichiamo che circa il 13-14% dei rom europei sono romeni, e quindi molti romeni sono poi questi poveracci, insomma, che hanno sempre, sia per tradizione ma anche per ragioni economiche, girano per l'Europa e dall'Italia, insomma, vanno e vengono continuamente. Sappiamo benissimo cosa è successo con loro in questi ultimi anni. Ora, ecco, e invece la Croazia, solo perché è uscita una sanguinosa guerra, è stato, insomma, si è chiesto alla Croazia tutto quello che non si è chiesto ad altri. Quindi c'era, certo, anche questo. Questo è un po' come dire, tu mi picchi, ma adesso, insomma,
un po' di timori. E noi intanto ringraziamo Giacomo Scotti, scrittore e giornalista, per averci introdotti alla situazione politica che si vive oggi in Croazia. Grazie ancora, Scotti, per essere stato con noi. Io le auguro una buonanotte, a presto risentirla.
Anche a voi.
Grazie, buonanotte. Duccio. Cominciamo con la musica.
Cominciamo il nostro viaggio stanotte, il nostro viaggio nella musica balcanica comincia da uno dei nomi più noti anche da noi, è Goran Bregovic, che in realtà è croato solo per parte di padre, perché è serbo, nato a Sarajevo. Lo conosciamo per la sua collaborazione con Emir Kusturica, insieme hanno vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 1995 con Underground, ha collaborato anche con grandi nomi del rock come Iggy Pop, e quindi è Goran Bregovic e lo ascoltiamo con un brano intitolato Pursuit.
Parlare del referendum che si è svolto pochi giorni fa e per approfondire i risultati do la buonanotte a Luca Zanoni, capo redattore della testata giornalistica online Osservatorio Balcani e Caucaso. Buonanotte.
Buonanotte a voi.
Luca, stando ai risultati del referendum, due croati su tre hanno detto sì all'adesione all'Unione Europea, ma si tratta veramente di una vittoria?
Io direi di sì, anche perché in effetti l'affluenza è stata del 43, qualcosa per cento, però va tenuto in considerazione, queste sono analisi che hanno fatto dopo il referendum, quindi dopo il 22 gennaio, il numero degli elettori è quasi corrispondente al numero degli abitanti della Croazia, E questo cosa vuol dire? Vuol dire che appunto la Croazia ha circa 4 milioni e 300 mila abitanti e tanto erano anche gli elettori del referendum. Ci sono moltissimi elettori nella diaspora, ci sono moltissimi elettori in Bosnia e Erzegovina e quindi dei cittadini proprio croati, adesso le stime davano oltre il 60%, quindi andrebbero comparati questi dati. Comunque sta di fatto che il 66% degli aventi diritto ha votato a favore, cioè il 66% di quel 43% ufficiale che è andato a votare. Comunque è un dato positivo, comunque è un sì. In effetti l'Ungheria era stato quel paese dove c'era stato il referendum nel 2003, se ricordo bene, che aveva una percentuale di affluenza simile, anche se poi appunto i favorevoli, quindi sì, erano stati oltre l'80%. Però tutto sommato, insomma, diciamo che con qualche timore che c'era stato inizialmente, la Croazia ha superato anche questo ultimo miglio, chiamiamolo così.
Un po' come era stato anche anticipato dagli ultimi sondaggi.
Sì, c'era stato un calo in effetti di popolarità, di consenso rispetto all'Unione Europea in occasione della sentenza ad Ante Gotovina, il generale croato accusato dal Tribunale dell'Aia di crimini di guerra e condannato in primo grado a 24 anni. In quel caso c'era stato un sensibile calo di sostegno nei confronti dell'Unione Europea, però subito i sondaggi, per quanto appunto possano essere attendibili i sondaggi, davano già dopo una settimana, 15 giorni dalla sentenza, davano già un aumento della percentuale. Io penso che anche un sondaggio che è stato fatto di recente, che ha dimostrato, diciamo, tutto una sorta di ottimismo da parte dei cittadini croati, che è stato condotto da un'agenzia, si chiama Ipsos Pulse, in collaborazione con un'emittente televisiva che è la Nova TV, dimostra che il 49% dei cittadini ritiene che il paese stia andando nella giusta direzione e oltretutto il premier Zoran Milanovic gode della fiducia del 73% degli elettori, addirittura del 38% degli elettori del partito maggiore di opposizione, l'HDZ, che ha governato per quasi 20 anni. Quindi diciamo, se consideriamo i sondaggi precedenti, l'80% addirittura, 80 e qualcosa, 83 forse se ricordo bene, dei cittadini riteneva che la Croazia stesse andando sotto il governo di Jadranka Kosor nella direzione sbagliata. Quindi i cittadini sono ben consapevoli probabilmente di quello che li aspetta, forse non completamente, perché ci sono delle difficoltà che poi appunto diremo anche, però allo stesso tempo danno fiducia a questo governo, che è stato eletto di recente, perché le elezioni si sono tenute il 4 dicembre 2011, è uscita vittoriosa la coalizione cosiddetta Cucurico di centrosinistra e ha portato appunto il premier Milanovic a vincere, cioè Milanovic a diventare premier.
Che poi tra l'altro l'ingresso in Unione Europea è anche il frutto di un lavoro che dura da quanto tempo?
Sono parecchi anni, sono quasi 10 anni. In realtà la Croazia ha presentato la domanda di candidatura nel febbraio del 2003, quindi esattamente 9 anni fa. Ha ottenuto lo status di paese candidato, che è quello che vorrebbe adesso ottenere la Serbia, nel 2004, nel 2005 sono iniziati, alla fine del 2005 sono iniziati i negoziati, sono durati 6 anni e finalmente sono terminati nel 2011, con poi i capitoli quelli un po' più spinosi, come sono il 23 e il 24, che riguardano giustizia, magistratura e quant'altro, e in effetti i prossimi paesi, quindi gli altri paesi dei Balcani occidentali, probabilmente inizieranno subito questi capitoli negoziali, cioè inizieranno a preparare questi capitoli negoziali per accelerare un pochettino di più il percorso di integrazione e di adesione.
La Croazia sarà quindi il 28esimo Stato membro dell'Unione Europea ed entrerà nel blocco europeo il 1 luglio del 2013. Ma come si presenterà a questo appuntamento?
Dunque, la Croazia, l'ultimo diciamo tassello era quello del referendum, avrà da ora in poi, cioè fino al 1 di luglio del 2013, un monitoraggio da parte dell'Unione Europea, nonostante abbia adempiuto a tutte le condizioni previste dal percorso di adesione. E la Croazia, le grosse difficoltà del paese riguardano soprattutto la situazione economica e lo stesso ministro delle finanze Slavko Linić non ha nascosto e addirittura ha confermato quello che era stato il pronostico del Financial Times, che metteva la Croazia tra i paesi principali candidati alla nuova ondata di recessione, tant'è che appunto già sono state annunciate delle misure abbastanza severe, quindi ci sarà l'aumento dell'IVA al 25%, ci saranno dei tagli a febbraio nelle aziende pubbliche, nella pubblica amministrazione, la Croazia deve ridurre la spesa pubblica in una cifra compresa tra i 700 milioni di euro e 1 miliardo e 200 milioni di euro, ha un debito estero che è salito a 50 miliardi di euro, insomma, tant'è che appunto gli analisti economici sono quelli che hanno reagito con più freddezza all'esito del referendum, nel senso che ovviamente non si aspettano che dall'oggi al domani la Croazia diventi chissà quale Eldorado, e quindi con una certa insomma freddezza e anche lucidità, razionalità, si aspettano delle difficoltà abbastanza consistenti.
Beh, anche perché l'euro e l'Unione Europea purtroppo vivono un momento veramente di difficoltà.
E questo è infatti uno dei principali, diciamo, oltre alle difficoltà interne della Croazia sul fronte appunto interno economico, sicuramente c'è anche la crisi dell'euro, la crisi dell'Unione Europea. Questo è uno dei fattori che soprattutto anche a livello di opinione pubblica percepiscono molto forte come uno delle difficoltà che possono rallentare appunto la Croazia. D'altra parte, insomma, anche la crisi nell'Unione Europea lascia anche poco spazio all'allargamento, alla questione dell'allargamento verso altri paesi. L'ingresso della Croazia, diciamo, che può essere in qualche modo un segnale e uno stimolo anche per gli altri i paesi rimanenti dei Balcani occidentali.
E per quanto riguarda invece l'occupazione, il lavoro, qual è la situazione della Croazia?
Le previsioni per il 2012 danno un tasso di disoccupazione che oscilla tra il 13 e il 16%. Attualmente ci sono, vado a memoria, quindi posso anche sbagliare di qualche centinaia, 300 qualcosa mila disoccupati rispetto ai 5.000 posti di lavoro disponibili, e sicuramente nei prossimi mesi, sicuramente almeno queste sono le previsioni degli istituti di statistica o anche degli analisti, andranno ad aumentare. E un'altra conseguenza potrebbe essere questa dell'ingresso nell'Unione Europea, che era un po' anche uno dei temi forti degli euroscettici, è la preoccupazione soprattutto da parte di quelle aziende, delle industrie alimentari, che temono di perdere la possibilità di piazzare il prodotto locale sul mercato interno. Ovviamente hanno paura di essere coperti da prodotti che costano forse anche meno dell'eurozona, dell'Unione Europea.
Quindi prodotti che potrebbero creare problemi al loro mercato?
Questa è una questione un po' che va capita, nel senso che c'è di mezzo anche l'uscita a questo punto, siccome la Croazia entra nell'Unione Europea, l'uscita da il SEFTA, cioè un accordo di libero scambio interno ai paesi dei Balcani occidentali, e quindi con delle agevolazioni a livello di dazi e di tasse doganali. ovviamente entrando l'Unione Europea uscirebbe da questo mercato ristretto, ma dove comunque invece la Croazia ha uno sbocco commerciale, ovviamente. Quindi bisogna capire che cosa succederà. Dall'altra parte ha la possibilità di ricevere dei fondi dall'Unione Europea. Lì sta la capacità di assorbimento di questi fondi, cosa che peraltro, come tutti gli altri paesi, hanno goduto dei fondi di preadesione, la cosiddetta IPA, questo strumento di preadesione, di finanziamento di preadesione, come gli altri paesi, appunto, dicevo, la Croazia avrà poi la possibilità di ricevere dei fondi dell'Unione Europea. Sta alla capacità della Croazia di assorbire, di capacità di gestire e di produrre progetti che possano attrarre questi fondi, perché la stessa cosa era successa per esempio con la Bulgaria. La Bulgaria si è ritrovata in una situazione in cui non era in grado, non era tecnicamente, amministrativamente preparata per poter accogliere e ricevere questi fondi.
A proposito di capacità, Luca, secondo te la Croazia riuscirà, sarà capace a recuperare la situazione attuale, a migliorare nel giro di poco tempo, magari entro il 2013, la data fatidica del 2013?
Dal punto di vista economico?
Sì.
Questa vediamo se
tu che conosci
se sopravviverà l'Unione Europea, perché si parla anche appunto di possibile, cioè gli economisti un po' più pessimisti, Nouriel Roubini tra l'altro l'altro giorno faceva riferimento a una possibile uscita entro la fine dell'anno di Grecia e Portogallo dall'eurozona, quindi non lo so, si muovono le cose in modo abbastanza veloce e da un punto di vista economico anche un po' forse poco prevedibile. È vero che Roubini è conosciuto per essere il professor catastrofista, però insomma potrebbe anche, le difficoltà ci sono, diciamo che la Croazia sicuramente produrrà uno sforzo sicuramente notevole per poter quantomeno non perdere troppo del PIL. Una delle cose che appunto aveva dichiarato in campagna elettorale Milanovic era l'aumento del PIL, la crescita del PIL quest'anno, probabilmente ecco, è una di quelle dichiarazioni da campagna elettorale che probabilmente non si avvereranno, ecco.
Sicuramente torneremo a parlare della Croazia e sarà un piacere ritornare anche a parlare con Luca Zanoni, caporedattore della testata giornalistica online Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie Luca per essere stato con noi, io ti auguro una buonanotte e a presto risentirci allora.
Grazie a voi, buonanotte anche agli ascoltatori.
Riprendiamo ad ascoltare musica con una all-star band croata, si chiama Hrvatski Band-Aid, perdonate la pronuncia, siate clementi, ma in inglese Croatian Band-Aid, ovvero i migliori artisti croati tutti insieme per interpretare un brano intitolato Moja Domovina, che nella nostra lingua sarebbe la nostra patria.
Svakog dana mislim na tebe.
Slušam vijesti, brojim korake.
Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe.
Kamen kuca, pjesma putu.
Yeah.
Moja Domovina dunque del Croatian Band-Aid. Vi dico solo due notizie rapide su questo brano ed è una delle canzoni più famose della Croazia, anzi secondo un sondaggio recente è il brano più noto in assoluto, il più amato tra i cittadini croati e viene utilizzato spesso durante eventi sportivi, un po' come la We Are The Champions dei Queen, no? Questa per loro è la We Are The Champions croata.
E noi adesso faremo un piccolo esame di lingua con il prossimo ospite. Cerchiamo di capire se l'hai pronunciato veramente bene, Duccio.
Ho un po' paura.
Vediamo cosa ci dirà Silvio Tomasevic, corrispondente della TV croata che è presente qui in Italia. Buonanotte.
Buonanotte.
Com'era la pronuncia di Duccio, innanzitutto?
Buona,
grazie, superato
grazie.
L'esame.
Sì, buona.
Grazie Silvio per essere con noi. E tu sei in Italia da quanti anni adesso, in qualità di corrispondente?
Da 25.
Beh, quindi praticamente conosci benissimo il nostro paese e sai rapportarti molto bene anche con il tuo. E a proposito di entrata nell'Unione Europea, come in Jugoslavia viene vissuta anche la questione di crisi in Italia e di crisi dell'euro?
Ma adesso c'era questo referendum in Croazia per l'entrata nell'Unione Europea e c'era più scetticismo, di euroscetticismo di quello che era diciamo negli anni 90. Negli anni 90 tutti pensavano che l'entrata nell'Unione Europea sarebbe un Eldorado per tutti, cittadini croati, ma anche questo significava anche per altre repubbliche della ex Jugoslavia, cioè entrata nell'Unione Europea era un miraggio. Adesso purtroppo le cose non sono così, cioè c'è questo problema dell'euro, un problema diciamo di paura di sfaldamento dell'Unione Europea. Mm-hmm. Alcuni scettici croati dicevano ecco eravamo prima nell'impero austro-ungarico, l'impero austro-ungarico non c'è più, eravamo nella Jugoslavia non c'è più. Adesso quando entreremo nell'Unione Europea chissà cosa succederà.
Sì, potrebbe, sicuramente la situazione dell'Unione Europea è molto critica e, insomma vedremo come andrà, ci sono sicuramente degli euroscettici, ma veramente scettici come abbiamo appena sentito anche con l'altro ospite, che parlano addirittura di Portogallo e Grecia che potrebbero uscire entro la fine dell'anno dall'Unione Europea, quindi questo determinare un capitolo abbastanza difficoltoso poi da superare. Tra gli scetticismi avevo letto che in Croazia si è anche un po' scettici per quanto riguarda l'arrivo degli immigrati, un po' come fu per la Polonia non appena diventò membro dell'Unione Europea. È effettivamente così?
Ma dell'arrivo degli immigrati in Italia o...
No, degli immigrati in Croazia.
In Croazia, sì, c'è questo, ma... Non tanta, diciamo, paura, perché già degli immigrati ci sono, dei cinesi ci sono, molti immigrati che sono arrivati in Croazia dagli altri stati della ex Jugoslavia ci sono, non c'è tanta paura dell'entrata degli altri paesi. Mm-hmm. Dunque, ma poi anche la Croazia si sta preparando perché diciamo dopo il primo luglio del 2013 saranno le frontiere croate quelle che saranno le frontiere europee e la polizia croata si sta già preparando con le polizie europee per fare questo confine, nuovo confine dell'Unione Europea.
Ma l'Italia come viene vista in Croazia?
Ma l'Italia è sempre stata considerata da una parte come un grande alleato, dall'altra parte c'erano anche, diciamo, negli anni 90, siccome l'Italia era equidistante, allora da una parte dei croati veniva considerata filoserba durante la guerra serbo-croata. Dunque c'è questo sentimento, diciamo, di vicinanza, ma anche un po', diciamo, un po' di risentimento, un po' di paura per questo, diciamo, un atteggiamento filoserbo durante la guerra negli anni 90.
E per quanto riguarda invece l'industria alimentare, si è parlato anche della regolamentazione che l'Unione Europea determina, vuole per alcuni prodotti, e quindi c'è un po' il rischio di perdere dei prodotti tipici, la possibilità di produrre, di continuare a produrli, come diciamo anche in Italia si è più volte paventato il rischio?
Sì, c'è, naturalmente gli euroscettici dicono che l'Unione Europea detta delle regole che non potranno essere, diciamo, adattate verso alcuni prodotti, ma non è vero, perché, cioè, i prodotti tipici saranno più salvaguardati sotto l'Unione Europea, come anche succede in Italia, cioè i prodotti tipici italiani vengono salvaguardati, non è che devono sparire, anche così sarà anche in Croazia. Dunque c'è sempre questo euroscetticismo, e dall'altra parte quelli che dicono che naturalmente non è l'Unione Europea che vorrebbe distruggere tutto e unificare tutti i prodotti a livello europeo, non so, un livello immaginario. Non è vero, perché anche i prodotti italiani, quelli genuini, sono salvaguardati anche dall'Unione Europea.
Certo. Come spesso capita di fronte a una novità come questa, ci sono ovviamente degli elementi che fanno essere ottimisti, degli altri che fanno anche un po' timore proprio vista la novità. E noi ringraziamo Silvio Tomasevic, corrispondente della TV croata HTV, HTV, chiedo scusa, in Italia. Grazie ancora Silvio per essere stato con noi, io ti auguro una buona notte e a presto risentirci.
Grazie, buonanotte.
Grazie. Duccio.
Continuiamo la nostra perlustrazione del mondo musicale croato con Severina Vuković, che è una celebrità assoluta, l'artista croata più nota in assoluto, è nota in tutti i paesi della ex Jugoslavia. Ha partecipato alla canzone della Croatian All-Star Band.
Quindi l'abbiamo già un po' sentita.
E il suo ultimo album è stato composto quasi integralmente da Goran Bregovic, quindi tutto torna, insomma. E stanotte la ascoltiamo con un brano del 1993 intitolato Dalmatinka. Ed era Severina Vukovic con Dalmatinka. Allora, ci sono un paio di sms interessanti arrivati sull'argomento.
Sentiamo.
Croazia. Il primo è di Cornelia, che dice, purtroppo naturalmente tira in ballo un tema caldo, un tema difficile, a me la Croazia purtroppo ricorda le foibe.
Eh sì, purtroppo sia una pagina della storia della Croazia.
Eh sì, e poi salutiamo anche Renato che dice, anche se scettico su questo super allargamento dell'Unione Europea per via di questa cronica crisi, voglio dare un benvenuto e un saluto alla Croazia.
Eh sì, e lo diamo anche noi perché tra l'altro è un bellissimo paese e lo scopriamo con il nostro prossimo ospite, Sostene Skena, giornalista freelance e autore di guide turistiche sulla Croazia. Viaggiare e mangiare in Croazia, Arte Grafica Edizioni. Buonanotte Sostene!
Buonanotte.
Buonanotte, ben trovato in compagnia della Notte Radio 1. Facci sognare, perché molti di noi hanno sentito parlare della Croazia come uno splendido paese da visitare. Ma cosa c'è di così bello, che è veramente una meta imperdibile?
Diciamo che non siamo i primi a scoprirlo, perché prima ci sono stati i romani, anzi i greci, poi i romani, poi Venezia che c'è stata per un lunghissimo tempo e adesso gli italiani che abbandonano le spiagge, la spiaggia diciamo occidentale dell'Adriatico per andare su quella orientale. In effetti ci sono, dicono, 2 milioni di italiani che ogni estate migrano verso est.
Che poi tra l'altro c'è un mare bellissimo lì in Croazia.
Perché in effetti non ci sono le industrie, non c'è una concentrazione di alberghi come esiste da noi, per cui così. E io nel momento in cui sono andato in pensione, cioè 15 anni fa, ho preso e con la liquidazione sono riuscito a comprare una casetta lì, in un posto che assomigliava un po' a quello dove abito, cioè a Belluno. Belluno è la città che ogni anno, da tanti anni, è il primo posto per la qualità della vita e credo che la Croazia, allo stesso modo, anche se è un po' più indietro, ma come qualità della vita è così, quindi io, a prescindere che faccio pochi chilometri per arrivarci, perché sono 250 chilometri, arrivo nel Golfo del Quarnero, dove in effetti si vede la più bella Croazia, credo.
Quindi quella parte di Croazia che va assolutamente conosciuta.
Sì, gli italiani, a dir la verità, preferiscono, cioè molti italiani vanno in Istria, perché siamo in Istria, nella parte occidentale dell'Istria, cioè Pirano, Rovigno, fino giù a Pola, e preferiscono quella parte lì perché è molto più vicina. Però io ho scelto invece di abitare vicino a Fiume, a Bazia, sul Golfo del Quarnero, che è un mare molto bello perché è coperto, è un po' chiuso da quattro isole. C'è l'isola di Lussino, l'isola di Cherso, l'isola di Veglia e l'isola di Rab, che sarebbe Arbe in italiano.
E anche il cibo è...
Ecco, io ho scoperto il pesce, una volta non mangiavo tanto pesce, ma adesso ci sono degli scampi che, a sentire molti ristoratori italiani, sono i migliori del mondo, perché proprio queste acque sono limpide, calme, non favoriscono sia la pesca che anche il pesce, che si trova bene perché sono acque fredde come quelle nordiche e e il pesce è più buono, insomma.
E andando invece verso la capitale, Zagabria?
Andando all'interno, a prescindere che è poco abitata, perché la Croazia non, mi pare abbia 4-5 milioni di abitanti, per cui andando verso l'interno è un po' come tutti quei paesi dell'est, dove c'è poco, ci sono tante campagne, tante montagne, e quindi non è così interessante, diciamo, come la costa.
Certo, è molto più invitante la costa, che ricordiamo tra l'altro è uno dei 30 mari più belli del mondo.
Sì, e poi i chilometri di costa sono quasi il doppio di quelli italiani, mi pare. Adesso non mi ricordo quanti chilometri ci sono, ma siccome ci sono tante isole, uh-huh, e quindi calcoliamo il periplo di tutte le isole, e quindi viene il numero di chilometri è molto alto, insomma, ecco.
Beh, diciamo che non ci sono scuse per non esplorare questa costa e conoscerla meglio. E ricordiamo appunto, per chi volesse conoscere meglio la Croazia, Viaggiare e mangiare in Croazia, Arte Grafica e Edizioni, e ringrazio Sostene Schena, giornalista freelance e autore proprio di queste guide turistiche sulla Croazia. Grazie ancora, Sostene, buonanotte.
Buonanotte anche a voi.
Grazie.
E allora adesso appuntamento con il segnale orario, il segnale orario, poi con il giornale radio, e ci ritroviamo subito dopo qui in diretta con la notte di Radio 1.
A tra poco.
La Croazia è ancora protagonista, questa volta del romanzo di Laura Basilico, Come un tuono in cerca di pioggia, Robin Editore. Buonanotte, Laura Basilico.
Buonanotte a voi.
Ci vuole raccontare come uno dei suoi personaggi principali diventa protagonista in quanto appartenente a questa terra?
Alyosha, il mio personaggio principale, è un ragazzo cresciuto in Italia con genitori italiani, quindi è stato adottato da piccolissimo, e nel momento in cui scoppia col conflitto etnico nel 91 nel suo paese di origine, decide di lasciare l'Italia e andare alla ricerca di quella che lui ritiene essere la sua famiglia.
Le sue origini, quindi la sua terra. E come appare agli occhi del suo personaggio?
Ha intrapreso questo viaggio un po' in maniera ingenua, forse, non conosceva nemmeno la lingua, non sapeva bene né dove andare né cosa cercare, quindi è un personaggio un po' strano.
Però la Croazia appare, e come appare?
Ma forse un luogo più mitico e immaginato, lui non sa bene che cosa andrà a trovare, che cosa andrà a vivere. E quando poi si troverà a raccontare la storia di quanto ha vissuto una volta arrivato là, lo comprenderemo meglio, perché io uso proprio il suo personaggio per raccontare quello che penso sia stata poi l'esperienza della popolazione civile nella storia di questo conflitto.
E questo accade anche attraverso il calcio, lo sport e un altro personaggio nel suo romanzo, che vive una storia d'amore con Alyosha.
Sì, infatti la sua ex fidanzata, Margherita è comunque italiana, vive a Milano dove anche lui viveva prima di scegliere di partire per la Croazia. Lei è molto appassionata di calcio, infatti diciamo il romanzo è ambientato proprio in questo momento, nel 1998, quando la nazionale di calcio compie la grande impresa di arrivare terza ai mondiali in Francia.
Quindi da una parte abbiamo un momento positivo e dall'altro la guerra.
Sì, la guerra si è conclusa alcuni anni prima ed era comunque inevitabile parlarne perché era una vicenda svoltasi da pochi anni che aveva dato luogo alla Croazia indipendente.
Come appare questo paese dilaniato?
Un po' confuso. Secondo me, un po' confuso anche riguardo alla propria storia, l'ho trovato pieno di contraddizioni per quel poco che ho potuto evincere. L'ho trovato contraddittorio perché anche loro, anche i pochi croati che ho poi conosciuto di persona qui in Italia, parlano sempre del loro paese come di una vittima, sempre e comunque.
E anche il suo personaggio vive delle contraddizioni, quali?
Ma delle contraddizioni sicuramente le vive perché lui è costretto ad adeguarsi a usi e costumi che magari non condivide in pieno per farsi accettare comunque, perché si sente diverso dalle persone che poi incontra in Croazia, dove andrà poi a ritrovare alcuni dei suoi familiari.
E quali sono le più grandi differenze che il suo personaggio sottolinea tra l'essere italiano e l'essere croato?
Ma lui si sente un po' un pesce fuor d'acqua, perché comunque ha l'impressione che la cultura sia diversa, quindi si occupino più di cose, non dico spicciole, però cioè di cose alle quali uno non è abituato. Cioè lui è cresciuto in una famiglia abbastanza ricca, studiava architettura, c'era abituato a un certo stile di vita, là trova uno stile di vita molto più semplice, forse più terra terra, se mi è consentito usare questo termine, al quale non è facile abituarsi, occorre una grande forza di volontà. Lui ce l'ha, perché comunque il suo scopo è di rimanere lì, di capire comunque le sue origini in qualche modo. Quindi a poco ci riesce, anche se con molte difficoltà.
E allora noi ringraziamo Laura Basilico, autrice di Come un tuono in cerca di pioggia, e auguriamo a lei e a tutti voi la buonanotte.
Buonanotte a tutti, grazie.
La notte di Radio 1.